Vogliamo ringraziare il Signore per la lettura del Salmo questa mattina e anche perché ci ha introdotto ad un argomento di certo non facile, ma che la seconda lettera di Pietro sta affrontando proprio nella conclusione del capitolo 3, e che è il ritorno del Signore. Perché non è facile? Beh, perché Pietro ci dice che da una parte, come abbiamo anche pregato, come abbiamo cantato, da una parte pensare al ritorno del Signore ci dà gioia, ma dall'altra il ritorno del Signore sarà seguito da eventi di giudizio. Perché Pietro lo vuole dire, lo afferma e lo ripete, lo illustra in diversi modi. È un messaggio che riguarda sia noi credenti, sia le persone intorno a noi che non credono. Ai credenti li vuole un po' svegliare, no? Vuole tenere desta la loro attenzione, la loro memoria riguardo alla verità del Vangelo. E perciò nel dirgli guardate che il Signore tornerà, gli vuole anche ricordare fate quello che il Signore Gesù vi ha detto quando è andato in cielo, vi ha detto di fare discepoli e di annunciare il Vangelo fino all'estremità della terra. Fatelo, perché prima o poi tornerà e quel tempo di grazia sarà finito. E dall'altro ai non credenti che ascoltano, che sarebbero stati esposti alla testimonianza del Vangelo, li sta esortando a dire oggi è un giorno di salvezza, credete oggi, perché il giorno del Signore arriverà improvviso e quando tornerà sarà finito il tempo di grazia, sarà un tempo di giudizio. Perciò è un invito anche al ravvedimento. L'argomento che abbiamo visto la volta scorsa, capitolo 3, versetti da 1 a 7, riguardava soprattutto coloro che denigrano la parola di Dio, prendendo in giro la fede dei credenti, dicendo ma no, ma non è vero che il Signore tornerà, no, non è vero che ci sarà un giudizio, no, non è vero che c'è stato un giudizio nel passato con l'acqua, figuriamoci se ci sarà un giudizio nel futuro con il fuoco. Invece oggi Pietro si rivolge a chi crede alla parola di Dio, dal versetto 8, e vuole spiegare perché il Signore ancora non è tornato. E così al versetto 8 del capitolo 3, voglio leggervi giusto un paio di versetti, voglio invitarvi ad alzarvi in piedi. Questa è la parola di Dio per questa mattina, seconda Pietro, capitolo 3, versetto da 8 a 10. Ma voi, carissimi, non dimenticate quest'unica cosa. Per il Signore un giorno è come mille anni, e mille anni sono come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Fin qui la lettura, potete accomodarvi, grazie. Pietro aveva già iniziato il capitolo 3 dicendo carissimi, cioè parlando alla Chiesa a cui era destinata questa lettera. E qui riprende la stessa parola, carissimi. Voi che avete creduto all'autorità della parola di Dio, non fate come gli schernitori. Non abbiate dubbio sulle promesse di Dio. E così Pietro ci vuole trasmettere due verità importanti in questo brano. La prima è nel versetto 9, e cioè che il Signore adempirà quello che ha promesso. Non ritarda l'adempimento della sua promessa. E la seconda è che questa promessa, cioè che Egli tornerà, che questo ritorno del Signore verrà improvvisamente. Quindi ripeto, sono due verità, due realtà che il brano ci mostra. Il primo è che Dio quello che ha promesso lo fa, e il secondo è che Dio tornerà improvvisamente. E vedete che in entrambi questi due versetti Pietro vuole esaltare alcune caratteristiche di Dio. Nel primo, nel dirgli guardate che Dio manterrà la sua promessa, ci spiega che se ancora non l'ha fatto, perché non l'ha fatto? Perché è paziente. Quindi nell'enunciare questa prima verità, che il Signore manterrà la sua promessa, però ci vuole dire e ci vuole far capire che se ancora non l'ha fatto, questo è legato al carattere di Dio, cioè è un Dio paziente. E la seconda cosa, che il Signore invece tornerà per certo e tornerà per giudicare, questa è legata più ad un altro aspetto del carattere di Dio, che è la sua giustizia. Perché Dio verrà? Perché Dio, come abbiamo cantato, giudicherà le nazioni? Perché è un Dio giusto. È un Dio che farà giustizia, è un Dio che giudicherà il male in tutte le sue forme. È un Dio che giudicherà chi ha commesso e chi commette il male. E diciamo, l'introduzione a queste due verità è nel versetto 8. Ma voi, carissimi, non dimenticate quest'unica cosa. Se Dio ancora non ha adempiuto la sua promessa, se Dio ancora non ha manifestato la sua perfetta giustizia, è perché? Perché lui lo dice in un modo un po' poetico, potremmo dire. Per il Signore un giorno è come mille anni, e mille anni sono come un giorno. Questa espressione non è un modo segreto di ricalcolare e di ridatare le scritture. Tutte le volte che nella Bibbia c'è scritto un giorno, qualcuno ha pensato, ah ecco, allora un giorno della creazione erano mille anni. Non è così. Qualcun altro ha pensato, ah, allora il regno di Gesù, quando verrà a stabilire il suo regno sulla terra, non saranno mille anni, sarà un giorno. Quindi c'è già stato, quando è risorto. Nemmeno questo. Questi tentativi di cercare dei significati mistici, nascosti, nelle scritture ci sono sempre stati. Questa espressione è semplicemente un modo per dire che i tempi di Dio non sono i nostri tempi. Che Dio ha tempi diversi dai nostri e che quello che a te sembra che non finisca mai, per lui in realtà è già iniziato, finito, perché Dio vive nell'eternità, al di fuori del tempo. Al di fuori del tempo. Quello che per te possono sembrare mille anni, per lui è come un giorno. Al di fuori del tempo. E addirittura quello che per te è un giorno, perché? Perché magari i programmi da oggi a domani, per lui sono come mille anni, perché lui programma la storia dell'umanità. Capite chi è Dio? E quanto siamo diversi noi? E allora qua Pietro sta soltanto cercando di farci capire, Dio ha i suoi tempi. Potete comprendere tutto di Dio? No. E allora se Dio ha i suoi tempi e ancora non è venuto, non dubitate di chi è Dio, non dubitate della promessa di Dio del suo ritorno. Non fate come gli schernitori che dicono, ma dov'è Dio che ha promesso di stabilire il suo regno sulla terra? E invece ancora il mondo va avanti come dall'inizio, con le sue ingiustizie, con il male che c'è. Dov'è il tuo Dio? Il Signore... Versetto 9, la prima affermazione, non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni. E come vi ho detto anche domenica scorsa, penso che se esistevano schernitori ai tempi di Pietro, 30 anni dopo circa la risurrezione di Gesù, che aveva promesso che sarebbe tornato, Figuriamoci oggi, dopo quasi 2000 anni. Ma a questi schernitori voi potreste dire: ma guarda, per il Signore 2000 anni sono come 2 giorni. Perché? Perché Dio non ritarderà l'adempimento della sua promessa, ha i suoi tempi. Non soltanto ha i suoi tempi, ci sono anche altri motivi per cui ancora non è venuto, ci dice Pietro. Non soltanto per il Signore un giorno è come 1000 anni e 1000 anni sono come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Allora, la Scrittura parla in modo molto chiaro della venuta del Messia come re. Tant'è che quando è venuto Gesù e ha detto: io sono il Messia, perché molti in Israele lo hanno rifiutato? Perché volevano il re Messia, non volevano il Messia sofferente. Anche se la realtà è che la Scrittura parla anche di un Messia sofferente, anche se la realtà è che nessuno può entrare nel regno del Messia se prima non passa per il sacrificio del Messia sofferente, quando è venuto Gesù, molti in Israele non avevano compreso questo e volevano soltanto un Messia trionfante, un re politico che avrebbe ristabilito il regno di Israele sopra i Romani, come era ai tempi di quando c'era il re Salomone. Perché? Perché la Scrittura dell'Antico Testamento parla in un modo molto chiaro della venuta del Messia come re. E noi ci dobbiamo chiedere: ma questo Messia davvero è stato quel Gesù che è venuto 2000 anni fa? Beh, cari, Gesù lo ha detto. Gesù lo ha testimoniato. Gesù lo ha dimostrato. Lo ha dimostrato adempiendo le profezie del Messia, anche e soprattutto del Messia sofferente, perché le profezie del Messia trionfante come re ancora devono essere adempiute. Lo ha dimostrato mediante la sua vita santa e giusta, senza mai peccare, il Figlio di Dio fatto uomo, e lo ha dimostrato con la sua morte sostitutiva per i nostri peccati e con la sua resurrezione. E poi, quando è asceso in cielo, ai discepoli che guardavano col naso in su, gli angeli hanno detto: che fate qui? Andate, andate a predicare alle nazioni quello che Gesù vi ha detto, perché egli tornerà. E lo stesso Signore Gesù ai suoi discepoli, vi ricorderete nel Vangelo di Giovanni, nel suo discorso all'ultima cena, ha detto che sarebbe andato in cielo a preparare un luogo dove ci avrebbe accolto. Quando? Quando sarebbe tornato a prenderci. Perciò, come la Scrittura parla in maniera molto chiara del Messia come re, parla anche in maniera molto chiara che questo Messia è il Signore Gesù. E allora, se Gesù ancora non è tornato, ci dice Pietro, tutto è legato a questo aspetto del carattere di Dio che è molto bello. Cioè che Dio è paziente. È molto bello perché noi per primi sappiamo e sperimentiamo quando una persona è paziente verso di noi, quanto è bello. Quando non sta là a indicarci col dito tutti i nostri sbagli, ma è paziente verso di noi, quanto è piacevole. La pazienza di Dio è un argomento che ricorre spesso nelle Scritture. Abbiamo anche pregato che Dio è pieno di misericordia. E così in Esodo 34, al versetto 6 e 7, ecco come si presenta Dio a Mosè quando passa nella nuvola e dice: il Signore, il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà, che conserva la sua bontà fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato. Lento all'ira, paziente. E poi aggiunge alla fine: parlando a Mosè, ma non terrà il colpevole per innocente. Paziente, ma anche giusto. Gli stessi due punti che stiamo vedendo questa mattina nel brano di Pietro. Se Gesù non è tornato è perché gli sta preparando un luogo, detto, per accoglierci e per far comparire la Chiesa davanti a sé, santa e irreprensibile. E noi quando sentiamo queste parole pensiamo alla casa di Dio, al paradiso. Gesù ha detto: nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, Giovanni 14. Perciò quando sarà pronto questo luogo verrò e vi accoglierò con me. E pensiamo che deve, che ne so, edificare un palazzo o deve dare una pitturata alle stanze. Ma in realtà questa casa spirituale è una casa in cui entrano a prendere dimora le persone, le anime delle persone, per sempre. Perciò se ancora non è pronta questa casa, non è perché Gesù ci sta mettendo un po' troppo tempo, non è perché gli manca la mano di vernice, è perché sta ancora aspettando con pazienza che le persone si ravvedano ed entrano a far parte della sua famiglia e ricevano il diritto, attraverso la fede in Cristo, di diventare figli di Dio. E così come 2000 anni fa, ancora oggi, lo stesso Vangelo predicato è quello che offre alle persone la possibilità di salvezza, di ravvedersi, di ricevere perdono. È paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Allora, riguardo a questo versetto, voglio soltanto fare una parentesi, una spiegazione. Qualcuno ha interpretato in modo sbagliato questo versetto. Ci sono almeno due modi sbagliati, abbastanza noti, conosciuti, di come è interpretato questo versetto. Il primo modo è che quando leggi che Dio vuole che tutti giungano al ravvedimento e che nessuno perisca, ha fatto dire alle persone: ma allora tutti saranno salvati. Se Dio vuole così, giusto, se il sacrificio di Gesù è stato dato, è valido per il riscatto di tutti, allora tutti saranno salvati. Questa idea è chiamata universalismo nell'ambito teologico, ma è un'idea sbagliata. Il fatto che Dio vuole che tutti siano salvati non significa che automaticamente tutti saranno salvati. Dio anche non vuole che ci sia peccato nel mondo, però c'è il peccato nel mondo. Perché Dio ha creato l'uomo e la donna con una responsabilità individuale. E dalla scrittura sappiamo che quando Dio ti offre perdono, se tu non lo ricevi questo perdono, non sei perdonato. Quello che Dio poteva fare l'ha fatto. Ha mandato Gesù, è stato il dono di Dio per il mondo, per pagare la condanna dei nostri peccati, affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Giovanni 3,16. Ma se tu non credi, e se tu non ricevi questo perdono, non sei salvato. Non è automatico che siccome Gesù è morto per i tuoi peccati, allora tu sei salvato. Anche in Giovanni, nel prologo al capitolo 1, c'è scritto che Gesù è venuto in casa sua, in Israele, ma i suoi lo hanno respinto, lo hanno rifiutato. Ma egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Cioè di essere salvati, di entrare a far parte della famiglia di Dio, di poter un giorno entrare nella casa di Dio. Ha dato il diritto di diventare figli di Dio. A chi? A chi non l'ha respinto, a chi l'ha ricevuto. E poi in Giovanni è proprio scritto: a chi ha creduto, a chi crede nel suo nome, nella sua opera, nella sua di salvezza, nella sua persona, come Messia, come Signore, come Salvatore. Perciò chi non avrà creduto non sarà salvato, anche se Dio vorrebbe salvarlo, ma Dio non lo costringe. non lo costringe a credere, non lo costringe ad amare Dio, non lo costringe a ravvedersi, perché rispetta la sua libera volontà e responsabilità. È un po' questo discorso, noi che siamo genitori lo capiamo. Quando c'è un figlio che cresce, vorresti che facesse delle scelte che per te sono più sagge, ma se non le fa, che fai? Lo costringi? Lo obblighi ad ubbidirti? E dici: la vita è tua, prenditi le tue scelte, io ti posso solo avvisare e tu puoi scegliere oggi se ascoltarmi oppure no. E così Dio tratta le sue creature, anche se vorrebbe che tutti si ravvedessero, non li obbliga, perché ha deciso di creare una relazione d'amore, e l'amore non può essere costretto, non può essere imposto, giusto? Un secondo modo sbagliato di leggere questo versetto è che il Signore non vuole che, non volendo che qualcuno sperisca, ma che tutti giungano al ravvedimento, non sta parlando a tutti, 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 ma sta parlando soltanto a tutti quelli che crederanno. Questa dottrina è un po' nata nell'ambito del calvinismo, e coloro che la sostengono sono chiamati ipercalvinisti, cioè sono coloro che pensano che il sacrificio di Gesù sia valido soltanto per tutti quelli che credono. Che Gesù abbia pagato il peccato, quindi, e la condanna dei peccati, soltanto di tutti quelli che credono. Non di tutti, tutti, tutti. E perciò qui, quando leggono "ma è paziente verso di voi", sta dicendo ma di voi che credete o che crederete. Quando leggono "non volendo che qualcuno perisca", pensano qualcuno di quelli che crederanno. Perché? Perché vuole che tutti coloro che crederanno giungano al ravvedimento. E è lo stesso approccio che porta a leggere Giovanni 3,16, dicendo: ok, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque di quelli che crederanno, non chiunque chiunque, ma soltanto quelli che Dio ha stabilito, quello che Dio ha eletto. Allora, dalle scritture noi capiamo che è vero che Dio è sovrano nella salvezza e che coloro che credono in Dio sono gli eletti di Dio. Ma crediamo anche che il sacrificio di Gesù e l'offerta della salvezza non è soltanto per un numero ristretto di persone che Dio ha prestabilito, ma il sacrificio di Gesù è valido per tutti, ma tutti, 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 che non ha limiti né di razza, né di nazionalità, né di epoca. Vedete, la stessa cosa che scrive qua Pietro, ma in una maniera più esplicita, la troviamo in 1 Timoteo, capitolo 2, versetti da 4 a 7, la scrive l'Apostolo Paolo. 1 Timoteo, capitolo 2, versetto da 4 a 7. Dopo averci detto che dobbiamo pregare per le autorità affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta, ci dice: questo è buono e gradito davanti a Dio, il nostro Salvatore, il quale vuole, quindi Dio vuole, che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Vedete, non dice tutti gli uomini che crederanno, dice tutti gli uomini. Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Vedete, non c'è scritto per tutti coloro che credono. Per tutti. Questa è la testimonianza resa a suo tempo e della quale io, scrive Paolo, fui costituito predicatore e apostolo per istruire gli stranieri, quindi non ebrei, nella fede e nella verità. E questo è coerente anche con quello che dice Gesù: quando un solo peccatore si ravvede, che cosa c'è in cielo? C'è gioia. C'è gioia perché Dio offre la sua salvezza a tutti, e molti sono quelli che la rifiutano, ma quando qualcuno si ravvede c'è gioia, perché anche se la salvezza è un dono di Dio, dall'altra parte c'è l'uomo, c'è la donna che ha la sua responsabilità davanti a Dio di ricevere questa salvezza mediante la fede. Forse anche tu, anzi senza forse, hai sperimentato la stessa cosa. Non è Dio che ha parlato al tuo cuore mediante la sua parola. Non è Dio che ti ha fatto conoscere il suo piano di salvezza attraverso il Signore Gesù Cristo. Non è Dio che ha compiuto questo piano di salvezza attraverso il Signore Gesù. Tu cosa hai fatto in tutto questo?
Niente.
Hai sentito, hai compreso, e poi? E poi davanti a te avevi soltanto due scelte. E lo so perché è successo anche a me. O continuare nella tua incredulità, oppure dire: Signore, perdonami, perché finora sono stato incredulo. Finora non ho mai amato te davvero. Finora non ho mai amato Gesù davvero. Finora non ho mai creduto che tu sei il Dio che mi ha creato e il Dio che mi vuole salvare. Giusto? Perciò da una parte c'è Dio che agisce, ma dall'altra parte ci siamo noi, che possiamo ricevere questa grazia attraverso una fede personale e confessare al Signore i nostri peccati. E confessare che il Signore, soltanto il Signore Gesù, è l'unico buono e giusto che può perdonare tutti i nostri peccati e salvarci dalla condanna che meritiamo per i nostri peccati. Per questo è importante che continuiamo, una volta che abbiamo creduto, a conoscere il Signore attraverso la parola di Dio e a condividere con altri la parola di Dio. Perché? Perché possiamo offrire ad altri la stessa salvezza che Dio ha offerto a noi. Per questo Gesù ha detto ai discepoli: andate fino all'estremità della terra e predicate il Vangelo a ogni creatura, perché la salvezza è per ogni creatura. Il riscatto di Gesù è stato pagato per ogni persona. E questo è qualcosa che possiamo fare oggi. Oggi, versetto 9, è un giorno in cui Dio è paziente e offre salvezza e vuole che le persone giungano al ravvedimento. E domani? Domani non lo sappiamo. Versetto 10 dice che domani potrebbe essere il giorno del Signore. Il giorno del Signore verrà come un ladro. Te l'aspetti tu, il ladro, dentro casa? Non vorrei mai vedere io il ladro dentro casa mia. Non mi manda un appuntamento il ladro. Non lo so quando arriva. Spero che non arriverà mai, ma potrebbe arrivare da un momento all'altro, all'improvviso. E questa è la seconda affermazione che Pietro fa, che riguarda la giustizia di Dio. Che se egli ancora non è venuto è perché è paziente. Ma tranquilli, che a un certo punto arriverà. Arriverà all'improvviso. E quando arriverà sarà devastante. Il giorno del Signore non è la domenica. Sì, lo so che noi diciamo il giorno del Signore, la domenica, ci vediamo insieme. Domenica in latino vuol dire proprio quello. Il giorno Dominicus del Signore, del Domino. No, il giorno del Signore nella scrittura è un periodo di tempo in cui Dio eserciterà i suoi giudizi sulla terra. Non è un giorno solo, è un periodo molto ampio di tempo in cui Dio eserciterà i suoi giudizi sulla terra. Perché? Perché dovrà ristabilire la giustizia e dovrà stabilire il suo regno. E perciò prima dovrà giudicare chi? Gli uomini, le donne, idolatre, incredule, ribelli. Nell'Antico Testamento vi do soltanto alcuni riferimenti. Potete leggere Isaia, capitolo 2 e capitolo 13. Troverete alcune informazioni su quello che i profeti di Israele sapevano riguardo a questo giorno del Signore. Anche in Ezechiele, capitolo 13 e capitolo 30. In Gioele, capitolo 1 e capitolo 2. In Amos, capitolo 15. Segnatevi, così andate a leggere la Bibbia, lì dove ci sono le pagine tutte attaccate che non si leggono mai. in questi profeti minori, tante volte i profeti hanno parlato del futuro giorno del Signore come un giorno di giudizio sulle nazioni incredule. In Abdia, versetto 15, in Sofonia, capitolo 1, in Zaccaria, capitolo 14, in Malachia, capitolo 4. Ovunque in questi brani leggerai che il Signore deve venire sulla terra per giudicare le nazioni in modo giusto, come abbiamo letto stamattina nel Salmo 96. Alcuni dei profeti indicano che ci saranno dei segnali preliminari prima che il Signore venga, ma questo non eviterà agli uomini e alle donne di affrontare la catastrofe dei giudizi di Dio. E anche il Nuovo Testamento conferma tutte queste profezie dell'Antico Testamento, con gli stessi termini di condanna e di distruzione. In Prima Tessalonicesi 5, versetti 2 a 3, l'Apostolo Paolo parla del ritorno del Signore e usa proprio questa espressione, il giorno del Signore, la stessa parola tecnica che usa qua Pietro. Voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Vedete, non è che Pietro sta copiando Paolo, stanno copiando Gesù, perché Gesù l'ha detto. In Matteo, nel Vangelo di Matteo, capitolo 24, o nel Vangelo di Marco, capitolo 13, o nel Vangelo di Luca, capitolo 21, in questi tre Vangeli sono riportati, è riportato il discorso profetico di Gesù di quando lui tornerà. E ha usato queste espressioni. Verrà come un ladro questo giorno del Signore. E Paolo ci dice anche, in Prima Tessalonicesi 5, versetto 3, quando gli uomini diranno pace e sicurezza. Proprio quando diranno, ok, adesso abbiamo controllato le guerre, adesso abbiamo controllato la carestia, adesso siamo in controllo del nostro mondo, del nostro pianeta, ora andrà tutto bene. Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie la donna incinta, improvvise. Non è che la donna incinta prenota la doglia, quella arriva a un certo punto. E non scamperanno. Quindi Pietro, come Paolo, come Gesù, avevano parlato di questo giorno come un giorno improvviso, inaspettato, sicuramente indesiderato, ma di distruzione per l'umanità incredula. E Pietro ci dice, in quel giorno, l'aveva già anticipato prima, al versetto 7, che parlava del giudizio con il fuoco, in quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, vedete come si parla di fuoco, di fiamme, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Quando inizierà questo giorno del Signore? Beh, molti pensano che inizierà quando, subito dopo, la Chiesa sarà rapita. Inizierà nel periodo in cui la Chiesa non ci sarà più sulla terra e Dio inizierà a giudicare la terra con i suoi giudizi. Un periodo che nella Scrittura è chiamato grande tribolazione. Questi giudizi sono descritti molto vividamente e chiaramente nel libro dell'Apocalisse. Ma non finirà là. Perché alla fine di questi giudizi, prima che tutto sia distrutto, avverrà ancora un'altra cosa. Gesù, insieme alla Chiesa rapita, verrà sulla terra per stabilire il suo regno, un regno di 1000 anni. Perché? Perché ancora offrirà salvezza. Ancora la pazienza di Dio per coloro che saranno sopravvissuti ai giudizi della grande tribolazione. E la cosa incredibile è che alla fine dei 1000 anni, sapete cosa succederà? Le nazioni si ribelleranno contro Gesù. Quel Gesù che sta regnando sulla terra, con potenza, quel Gesù che sta dimostrando chi è a tutte le nazioni, sarà di nuovo oggetto di attacco da parte delle nazioni incredule. Ovviamente saranno nazioni anche spinte da Satana e dalle sue macchinazioni. lo potete leggere in Apocalisse 16 e Apocalisse 20, dove ci sarà una battaglia finale sul monte Megiddo, che in ebraico è chiamato Armageddon. Ci hanno fatto il film con Bruce Willis, anche se non è preso dalla Bibbia, quello è soltanto un meteorite che avrebbe colpito la Terra. Questo monte Armageddon è il simbolo di una battaglia finale in cui le nazioni muoveranno guerra contro Gesù, contro Israele redento, ravveduto, e contro la Chiesa. E non vinceranno. E saranno sconfitte, saranno distrutte. Satana stesso sarà legato, sconfitto, giudicato, e tutti coloro che l'avranno seguito saranno gettati nello stagno di fuoco. E cosa succederà in quest'ultimo periodo, in questa battaglia finale? Succederà quello che ci dice qua Pietro, che tutta la terra sarà annientata. Il cielo passerà stridendo. Avete sentito quanto è fastidioso il suono di qualcosa che stride? Ma sapete, questa è una parola greca anche interessante, perché riprende il crepitio forte di quando tu metti la legna sul fuoco, che è molto secca, e inizia a scoppiettare. Ma in un modo forte, fortissimo, un rumore forte. Perché? Perché tutto questo giudizio che Dio eserciterà passerà per il fuoco. Ora, non sappiamo noi bene come sarà. Si parla in Matteo 24 del fatto che le stelle saranno gettate sulla terra. Qui si parla del fatto che Dio userà, in Apocalisse 20 si parla del fatto che Dio userà il calore del sole per distruggere questa terra. Non possiamo immaginarlo. Ma in tutta questa distruzione, in tutta questa idea di giudizio, c'è ancora una buona notizia. Per te oggi c'è ancora una buona notizia, che la Chiesa non passerà per questo giudizio, che i credenti saranno scampati da questo giudizio. Gesù stesso in Matteo 24 l'ha profetizzato dicendo che in quel periodo tutte le tribù della terra vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. Quello che poi ha detto anche Paolo ai Tessalonicesi. Manderà i suoi angeli con gran suono di tromba per riunire i suoi eletti dai quattro venti, da un capo all'altro dei cieli. E così Paolo in 1 Tessalonicesi 4 aggiunge: perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre col Signore. Saremo sempre col Signore. Per il credente oggi c'è questa grande consolazione. E se non sei un credente ancora oggi, il Signore ti sta dicendo: ravvediti, perché è l'unico modo per non passare attraverso i suoi giudizi che prima o poi ci saranno. Ed ecco la buona notizia, quel Vangelo che è ancora valido per me e per te oggi. Voglio leggertelo proprio come lo riporta l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 15:1. Tu dirai: vabbè sì, ma l'ho sentito già tante volte. Fa bene ricordarlo. Vi ricordo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato, che voi avete anche ricevuto, nel quale state anche saldi, mediante il quale siete salvati. Non sarete, chissà, siete salvati. Purché lo riteniate quale ve l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano. Poiché vi ho prima di tutto trasmesso questo, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture. Che fu seppellito e che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture. Semplice, ma potente. Questo è il Vangelo. Ed è un Vangelo che ancora oggi noi dobbiamo predicare. È un Vangelo che ancora oggi noi possiamo condividere con gli altri, perché in questi due versetti abbiamo visto che il Signore è paziente, ancora oggi. E a un certo punto questa pazienza finirà, quando dovrà esercitare la sua giustizia attraverso i suoi giudizi. Vorrei concludere leggendo quanto è descritto in Apocalisse 20, versetto da 3 a 6. Spero che questo sia proprio un'esortazione per te oggi, per credere in Gesù, se ancora non l'hai fatto, oppure per essere consolato, se intorno a te vedi un mondo che non è giusto. Apocalisse 20, versetto da 3 a 6. 21 da 3 a 6. Posso leggervi anche dal versetto 1, così? Non c'è più cielo, non c'è più terra. Tutto è stato distrutto dal giorno del Signore. Ma ecco quello che vide Giovanni, che Dio gli fece vedere e che ha scritto per la nostra fede, per la nostra consolazione. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso a Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Penso che stia parlando proprio della Chiesa e di questa nuova creazione che Dio farà per la Chiesa. E udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. E colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere. E aggiunse: ogni cosa è compiuta. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A chi ha sete, io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Cari, io prego che voi oggi abbiate sete e abbiate il desiderio di chiedere a Gesù di quest'acqua della vita eterna. E se non l'avete ancora fatto, che possiate chiedere perdono per i vostri peccati e credere al Signore come vostro, al Signore Gesù come vostro Salvatore. Amen.